Wiki Radio. Alessandra Mauro racconta Gordon Parks.
Stati Uniti, 1937. Sulle linee ferroviarie della North Coast Limited, a fine giornata, un inserviente pulisce i vagoni e raccoglie le riviste lasciate dai passeggeri. È poco più di un ragazzo, è nero, e osserva ogni pagina di ogni rivista, legge gli articoli, ma soprattutto guarda le fotografie e riflette su come la fotografia riesca a narrare le storie, anche più difficili, con una potenza, un'immediatezza incredibili. Storie buone anche per convincere, buone pure per indignare. Ecco, questa sembrerebbe una scena tratta da un film di Hollywood, se però non fosse vera. Il ragazzo si chiamava Gordon Parks, di lì a poco a un banco dei pegni comprerà una macchina fotografica per $7.50 e poi nel tempo diventerà un grande fotografo, in grado di raccontare proprio quelle storie che lui conosceva bene, che gli stavano tanto a cuore, le storie di un'America nera che non era mai riuscita, se non per dei fatti di cronaca, a raggiungere le pagine di quelle riviste. Gordon Parks, tra l'altro, sarà anche il primo regista nero di Hollywood che riuscirà a portare nelle sale una pellicola in cui il protagonista, un nero, è veramente un nero americano. Insomma, sarà lui a firmare la storia di Shaft il Detective, che debutta nelle sale cinematografiche americane il 2 luglio 1971.
I was a waiter on the railway running between St. Paul, Minnesota, and Seattle, Washington, and Chicago. There was not too much I could get my first three children being a waiter on a railway, a very mediocre job. I couldn't expect to put the kids through college. I just wanted a better life, so I was always aspiring to do something different. During the layover in Chicago, instead of going out on the town, I had the pleasure of dropping into the Art Institute on Michigan Avenue, looking at the masters. And I would also see a movie. And one day I saw the bombing of Panay by the Japanese.
The Japanese advance on the national capital paves the way directly for the tragedy of the Panay.
The photographer had stayed by his post and watched the sinking of the boat. And I thought that was very courageous, the way he'd stayed there. And suddenly someone announced over the intercom that Norman Alley, the photographer, was at the theater. And he jumped out on stage in a white suit, at tremendous applause, and I thought that was very glamorous.
Gordon Parks nasce a Fort Scott, nel Kansas, nel 1912. La sua famiglia è povera, lui è l'ultimo di 15 fratelli. Ha raccontato in una delle sue autobiografie, ne scriverà ben tre, che appena nato ha subito avuto un problema, sembrava non riuscire a sopravvivere e soltanto l'intervento fulmineo di un medico, il dottor Gordon, riuscì a riportarlo definitivamente in vita. E quindi è stata questa seconda nascita e quel nome che a quel punto gli hanno dato, Gordon Parks, a segnare un modo, un'esistenza molto particolare, una voglia di vivere molto particolare. L'infanzia è difficile, la madre muore quando lui è ancora molto giovane e si trasferisce da alcuni parenti in Minnesota. Pochi studi, soprattutto da autodidatta, anche se da autodidatta farà delle cose straordinarie, non solo diventerà un grandissimo fotografo e poi un regista, ma anche uno scrittore, un compositore. E poi farà tanti lavori precari, così come quello nei treni dove ha luogo la sua prima iniziazione visiva. Un altro importante episodio sarà quando in un cinema di Chicago assiste al documentario di un fotoreporter e anche cineoperatore, Norman Alley, che aveva ripreso un servizio su una scaramuccia militare e diplomatica in qualche modo nel Mar della Cina, un attacco giapponese a una cannoniera americana, una sorta di preambolo a quello che poi sarà la Seconda Guerra Mondiale. trovai semplicemente straordinario come Halley riusciva a realizzare le immagini, ha raccontato Parks. E all'improvviso questo nuovo mezzo mi è sembrato offrirmi una possibilità unica per esprimere me stesso. Cerca un lavoro come fotografo. E i primi che danno credito a questo ragazzo nero con poca esperienza, ma con tanta buona volontà, sono i proprietari di un grande negozio di vestiti a St. Paul, nel Minnesota. Comincia così la carriera fotografica di Parks. E anche se poi la sua vocazione sarà diversa, saranno proprio le fotografie di moda, i lunghi anni di lavoro per Vogue, a dargli la possibilità di guadagnare bene, di avere una stabilità economica, di mantenere la famiglia, di viaggiare in una sorta di coesistenza quotidiana quasi surreale, ma in qualche modo forse anche benefica, tra le immagini patinate e la documentazione sociale. Spesso i lavori che realizzavo erano diversi come la seta e il ferro, ha raccontato Parks. Il crimine e la moda mi venivano serviti nello stesso giorno. Il colore di un abito di Dior che fotografavo al pomeriggio finiva per ricordarmi lo stesso colore del sangue di una banda assassina che magari avevo fotografato ad Harlem poche ore prima.
C'è una triste verità. Il razzismo è uno stile di vita per la grande maggioranza dei bianchi americani. Nulla è più urgente per l'America dell'impegno, del lavoro, per guarire da questo male, per sconfiggere la malattia del razzismo.
Nel 1942 a Washington bussa all'ufficio di Roy Stryker, direttore della Farm Security Administration, il progetto di documentazione fotografica e sociale sul sud degli Stati Uniti voluto dal New Deal, che tanto rivoluzionò la fotografia. Parks vuole partecipare e riprendere anche lui un'America profonda e tribolata. Stryker accetta, lo vuole nel gruppo, ma cerca soprattutto di fargli capire che il suo contributo potrebbe essere essenziale se solo Parks rivolgesse nella direzione giusta l'obiettivo, e cioè verso le storie che conosce bene, quelle dell'America nera, senza andare molto lontano. Anzi, restando proprio all'interno dell'ufficio, Parks realizza il suo primo importante reportage sociale. Il ritratto della vita quotidiana di una donna nera, Emma Watson, impiegata come donna delle pulizie proprio nell'ufficio della Farm Security Administration di Washington. La voce di una signora nera piuttosto anziana mi riscosse, ha ricordato Parks nelle sue memorie. Buonasera, giovanotto. Sei nuovo qui dentro, vero? Non ti ho mai visto prima. La donna continuava a spazzare mentre parlava. Potrebbe dedicarmi qualche minuto, sono un fotografo e mi piacerebbe sapere qualcosa della sua vita. Si appoggiò al manico dello spazzolone e accettò. Le sue parole furono come un incubo. Un padre linciato dalla criminalità del sud, la scomparsa prematura della madre, il matrimonio e una gravidanza quando era ancora studentessa, un marito ucciso a colpi di arma da fuoco 2 giorni prima che nascesse la loro figlia, una figlia che, a sua volta, adolescente, rimane incinta di 2 figli illegittimi e infine un nipote paralizzato. Emma Watson ora si ritrovava a far crescere 2 nipoti con un salario a malapena sufficiente per una persona. Di colpo mi tornò in mente una di quelle cose impossibili da dimenticare, American Gothic, il quadro di Grant Wood. Tirai fuori la macchina fotografica. Un'enorme bandiera americana pendeva dal soffitto fin quasi al pavimento. Si sposti a destra, per favore, davanti alla bandiera. Le misi una scopa in mano, uno spazzolone nell'altra. Adesso guardi dritto nella macchina fotografica e pensi a quel che mi ha appena detto. Solo un quarto d'ora più tardi smisi di scattare fotografie. Grazie mille, Mrs. Watson. Ecco, così nasce un'icona, rielaborando e riattualizzando un'immagine del passato per cercare di dare nuovo senso. I contadini che nel 1930 dalla tela di Grant Wood guardavano l'osservatore con indosso i vestiti da lavoro, in mano il forcone della propria condizione, trovano ora una nuova vita in questo sguardo intenso di Emma Watson, nel suo vestituccio da pochi dollari, negli strumenti da lavoro che anche lei stringe tra le mani, la scopa di saggina e lo spazzolone per lavare. E la bandiera americana sullo sfondo dà all'immagine una gravità rivoluzionaria, perché Emma Watson, anche se ha una vita dura, non è però vinta, lei non è abbattuta, ma appare fiera di quello che è. fiera di quel che fa. Lei è una cittadina americana al pari di tutti gli altri, anche di quelli che fingono di non vederla.
That's life.
Nel 1936, quando Life, Vita, diventa il settimanale che deve fare la storia, il motto era quello piuttosto usurato del finché c'è vita c'è speranza. Ma era l'idea dell'editore ad essere rivoluzionaria. Le foto, diceva il vecchio Henry Luce, raccontano le storie meglio del testo. E così Life comincia a raccontare con le sue immagini l'America di Fred Astaire o Shirley Temple, che ormai si è ripresa dalla depressione del 29 e sta andando senza saperlo verso la guerra. Cominciano gli anni in cui fotografi immortali come Alfred Eisenstadt o Robert Capa portano il conflitto nelle case degli americani. Capa fu l'unico fotografo presente nel D-Day, lo sbarco in Normandia, le sue foto furono stampate male e i maligni dissero che era la sua mano che tremava di paura. Poi Life diventa la rivista del secolo della famiglia americana. Negli anni 50 arriva a vendere 12 milioni di copie quando racconta i miti di Marilyn Monroe o di Elizabeth Taylor. Ci scrivono Hemingway, il presidente Truman e Winston Churchill, tanto per dare un'idea. Il motto adesso è vedi Life e vedi il mondo. Solo che intanto proprio per questo è arrivata la TV e sono già dolori. La rivista fa in tempo a raccontare Kennedy con le foto di Gordon Parks, le battaglie per i diritti civili, ma comincia un'inesorabile agonia.
Nel 1948 Gordon Parks comincia a lavorare per Life. È il primo fotografo nero della rivista. Se il fotografo di Life deve essere in grado, tradizionalmente, di raccontare una storia solo con le immagini, allora Parks ne diventa il prototipo ideale. Del resto, nel primo numero della rivista, Henry Luce aveva scritto un famoso, celebre editoriale che cominciava con la frase «vedere la vita, vedere il mondo». E veramente Life, negli anni fulgidi della sua pubblicazione, ha mostrato la vita e ha mostrato il mondo ai suoi lettori, per lo più bianchi americani, che avevano soltanto la radio come mezzo di informazione. Life, per così dire, vestiva di immagini le parole, riempiva di sguardi, di visioni, di ritratti, quelle notizie che si diffondevano soltanto nell'etere. E la fotografia, quindi, non era un complemento, non illustrava una notizia, ma era la notizia. E i fotografi di Life, per raccontare la notizia, dovevano imparare a creare dei reportage come fossero veri storyboard. I saggi fotografici, i famosi photo essay di Life, dovevano poter mostrare, far comprendere una situazione, ma poi scendere sui protagonisti, fermarsi magari sui loro primi piani, accentuare il pianto, la disperazione o magari il sorriso. Dovevano convincere. E così una dopo l'altra le fotografie potevano dare conto dello svolgimento di un'azione anche complessa, come ad esempio una manovra militare, come quelle che per Life Capa fotografò, oppure ad esempio un dramma tra i commilitoni, come il celebre saggio fotografico sull'operazione Yankee Papa, in cui un elicottero americano precipita in Vietnam, fotografato in una sequenza drammatica e straordinaria da Larry Burroughs. O potevano narrare la vita di un tranquillo villaggio in Spagna o la giornata convulsa di un medico di campagna, come nelle immagini di Hugo Smith. E la redazione lavorava sempre a fianco al fotografo per aiutarlo a comporre queste sequenze, perché a queste sequenze era affidato tutto: l'informazione e il pathos, il resoconto attendibile ma anche immancabile, la lezione morale. Ecco, Gordon Parks adatta il metodo di Life alle storie che vuole raccontare, storie che spesso è lui stesso a proporre e che a volte, pioniere anche in questo, pubblica con dei brevi articoli, delle opinioni, dei ragionamenti o anche degli appelli che lui stesso scrive. Nascono così le sue celebri storie per immagini, come ad esempio quella di un ragazzo di Harlem, Red Jackson, che è leader di una gang del quartiere. Parks segue il ragazzo, ne racconta l'ambiente degradato, le strade sporche e scure dove tutto quanto avviene, la vita difficile e soprattutto la violenza, che è poi quella stessa violenza da cui Parks si era sottratto grazie alla macchina fotografica. E quando poi racconterà la storia di una famiglia nera, i Fontenelle, poveri e senza casa, accompagnerà le fotografie sulle pagine di Life con una richiesta di sottoscrizione e i lettori risponderanno e sarà possibile almeno per un po' tamponare la situazione e trovare alla famiglia un tetto. E quando tra le favelas di Rio de Janeiro, dove era andato per lavorare, incontrerà il piccolo Flavio, un ragazzo gracile e minato dalla tubercolosi, non esiterà di nuovo a scrivere una richiesta di sottoscrizione per i lettori che accompagnerà alle fotografie. E grazie ai soldi raccolti porterà Flavio negli Stati Uniti per un'operazione che gli salverà la vita. Insomma, Parks farà della macchina fotografica un'arma, come con una certa enfasi retorica amava dire. Un'arma contro la discriminazione e la povertà. Ma la macchina fotografica per lui è anche uno strumento di dialogo, di intervento, è il pretesto e l'occasione per conoscere la vita degli altri e soprattutto per agire.
Una montagna scura sullo scintillio del Tirreno. I greci la paragonarono alla trottola, la Strongyle, e il nome Stromboli le è rimasto. Orlo candido i villaggi di San Vincenzo e di San Bartolomeo. Ma nei vicoli serbano memoria delle eruzioni che infocano le notti. Vita vulcanica in questi giorni anche per il nostro inviato che rincorre il segreto. I ragazzini fanno le scommesse se stavolta i fotografi la beccheranno. Ma la terrazza difende il segreto. Eccola finalmente la Bergman con Rossellini. I sacerdoti del paese cercano di indovinare nei tratti di Ingrid quelli di Santa Giovanna. Campolungo, proibiti i primi piani. Però si sono ormai iniziate le riprese di Terra di Dio, dove rivedremo Ingrid in primo piano.
Gordon Parks dimostra la stessa sensibilità anche quando affronta temi diversi. Nel 1949, ad esempio, viene invitato unico fotografo a raccontare il rapporto d'amore e di lavoro tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini sull'isola di Stromboli. Mentre negli Stati Uniti ancora bruciava lo scandalo della bella attrice che aveva abbandonato la carriera e la famiglia per seguire il regista italiano. Parks è lusingato dell'invito, ma non capisce perché è lui che è abituato in realtà a raccontare un altro tipo di storie. Ma quando arriverà a Stromboli capirà che proprio le storie che lui raccontava con tanta sensibilità gli hanno aperto la porta di casa Bergman-Rossellini. Sul tavolino della casa, ricorda Parks, vide una copia del numero di Life con il servizio su Red Jackson. L'ha presa in mano. È incredibile, Ingrid. Dove l'hai presa? Ce l'ha mandato un amico dagli Stati Uniti. Il tuo reportage è commovente, realizzato con molta sensibilità. Ho sempre apprezzato il tuo lavoro per Vogue, ma non mi ero mai resa conto che fossi in grado di realizzare lavori del genere. Immagino che quel ragazzo si sia fidato di te. Beh, diciamo che ci siamo fidati l'uno dell'altro, riuscii a dire a stento. Primi piani stretti, campi lunghi vedute d'insieme, interni, still life, brevi e concitate sequenze, prospettive che quasi sfondano l'immagine con quella abitudine a fotografare una scena dentro una cornice, come ad esempio una famiglia che cena a tavola vista dall'esterno, dalla cornice di una finestra, con quell'effetto cornice dentro la cornice, frame nel frame, per così dire, che sfonda l'immagine e porta l'osservatore dritto al centro della fotografia. Ecco, in questo modo lavorava Gordon Parks. E quando poi userà il colore addestrato in tanti anni di fotografia di moda, una fantastica palestra per imparare bene ad utilizzare il colore, quando userà il colore, come nella serie del 56 dedicata alla segregazione del sud degli Stati Uniti, sceglierà tenui tinte pastello per la luce soffusa del tramonto, indugerà sul colore intenso della pelle nera, sul cotone stampato degli abiti delle donne, ma non per mettere delle pennellature accattivanti, delle notazioni nella fotografia, ma li userà proprio come elementi chiave per documentare l'assurda, surreale realtà di un paese diviso, di una vita separata tra bianchi e neri.
Where grows the learning tree? By rivers that flow in the night, winds that blow after sundown. That's what a boy should know.
Era fatale che Gordon Parks provasse a esprimersi anche con il cinema. A parte qualche documentario, il primo lungometraggio di finzione è The Learning Tree del 1969, un film che uscì in Italia con il titolo Ragazzo, la tua pelle scotta. La storia è tratta da un romanzo dello stesso Parks, un romanzo autobiografico. Un giovane afroamericano cresce in un ambiente rurale come il Kansas della sua infanzia, tra segregazione e violenza, una violenza che sembra quasi endemica. Una violenza il cui esito non potrà che essere terribile, catastrofico, se non per una rara consapevolezza che il protagonista, al contrario dei suoi amici, dimostra e che lo porterà poi verso la salvezza. L'intento del film è moraleggiante, forse anche la narrazione sembra un po' a singhiozzo, ma i colori sono gli stessi che abbiamo visto sulle pagine di Life e la storia è proprio quella che Parks conosce meglio perché l'ha vissuta sulla sua pelle.
Per l'uomo bianco, il fatto di chiedere a un nero perché lo odi è come il lupo che chiede all'agnello, oppure lo stupratore che chiede alla sua vittima: mi odi? L'uomo bianco non si trova nella posizione morale di accusare il nero di alcun...
Beh, è un nero che le pone la domanda.
Come chiamereste un nero istruito, laureato in lettere o in scienze o con un dottorato in filosofia?
Ve lo dico io, lo chiamereste negro, perché comunque i bianchi li chiamano negri. Ma vediamo di analizzare questo modo di pensare. Se vogliamo capire l'atteggiamento dei bianchi, si deve tenere presente che in origine c'erano due tipi di schiavi: il negro da cortile e il negro da fatica. Ebbene, il negro da cortile viveva in casa, accanto al suo padrone, nella casa padronale, giù nel seminterrato o in soffitta. Era ben vestito e mangiava a sufficienza, i resti del padrone, ovvio. Egli adorava il suo padrone. Direi che amava il suo padrone più di quanto questi amasse se stesso. Se il padrone diceva abbiamo una bella casa, lui diceva: zì padrone, noi abbiamo una bella casa. Se la casa del padrone andava a fuoco, era il negro da cortile il primo ad accorrere per spegnere l'incendio. E se il padrone stava male, diceva: cosa c'è padrone, stiamo male? Stiamo male, era questa la mentalità del negro da cortile. E se un altro schiavo andava da lui a dirgli: dai, scappiamo, andiamo, ce ne fuggiamo via da questo padrone crudele, lui diceva: perché? Che c'è di meglio di quel che abbiamo già? Io scappare, non vedo proprio perché. Ecco chi era il negro
lo
da
sapevo.
Cortile, ed ecco perché lo chiamavamo così.
Così, se in fotografia sceglierà sempre di raccontare storie con al centro un personaggio difficile, spesso controverso, magari provato dalla discriminazione, ma che lui riesce a ritrarre, a far conoscere nelle sue tante sfaccettature, come ad esempio il lavoro che fa sui grandi reportage sui leader neri, Malcolm X, per cui riesce ad avere un accesso veramente straordinario, o Muhammad Ali Cassius Clay, istrionico, genio, ribelle per eccellenza, che gioca con la macchina fotografica di Parks. Ecco, se in fotografia questa è la sua scelta principale, nello stesso modo al cinema cerca di costruire la parabola anticonvenzionale dell'uomo americano nero come una parte fondamentale del patrimonio culturale di un'intera nazione.
Ecco, adesso sei tirato a lucido. Forse oggi puoi diventare qualcuno, amico.
Diventare ricco e grasso come te, no? Tieni il resto, fratello.
Hai un momento, Sharp?
Non mi interessano le fotografie pornografiche, tenente. Lasciami in pace, eh?
Voglio solo fare due chiacchiere.
Telefonami. Ce l'hai il mio numero, no?
Su, andiamo, ti offro una tazza di caffè, hm? Ci andiamo a sedere un momento?
No, fine. Dimmelo qui quello che mi vuoi dire.
Tom, perché non ci vai a prendere un paio di sigari? Che marca tu, Misha?
Dai, sputa quello che devi dire, Dick.
Vaci a prendere un paio di Ergarsio.
Ho un po' di fretta. Su, cos'hai contro di me?
Niente, Chef. Anzi, io trabocco di amore e simpatia.
Allora siamo pari. Forza, sputa il nostro.
Pensavo che tu potevi darmi un'informazione. Pare che ultimamente ci siano stati certi movimenti dalle tue parti. I nostri hanno sentito voci, ma solo voci, niente di sicuro.
Già, perché noi altri negri parliamo a bocca chiusa, tenente.
In fondo siamo quasi colleghi.
È vero, ma se tu mi vuoi usare come informatore, io ti mando a farti conto.
Come mai stamattina un paio di tizi di Harlem sono venuti in centro a cercare John Shaw?
Erano due pantere nere. Sono venuti a farsi insegnare i trucchi del mestiere.
Ti hanno trovato?
Certo, io mica mi nascondo.
Il protagonista del film Shaft, il detective, segue questa strada. John Shaft è un detective privato nero, un eroe attuale che vive nel suo ambiente, ci si muove molto bene. perlustra il suo quartiere con sicurezza, con determinazione. Lui sa che cosa significhi essere figlio di Harlem. E se la sua è una lotta contro la malavita, nel film, lungo tutto il film, ne condurrà un'altra parallela contro le ottuse frasi razziste, gli stupidi luoghi comuni con cui i detective e i poliziotti bianchi lo trattano. Shaft è il prototipo e anche l'emblema di quella blaxploitation, il termine nato dall'effusione delle parole inglese per nero e sfruttamento, che diventerà un vero filone cinematografico in questi anni, in cui le storie dei soprusi subiti dai neri finalmente arrivano come protagonisti sulla pellicola e si svolgono anche con un ritmo narrativo più intenso e magari con una musica anche diversa dalle biografie dei bianchi tutte violini, una musica potente con radici soul. Ecco, basta vedere i titoli di testa di Shaft, forse tra i più forti della storia del cinema, per comprendere. Con la colonna sonora di Isaac Hayes, che per questa musica vincerà l'Oscar, vediamo il detective muoversi nella città, che mai, come qui, sembra la vera giungla d'asfalto e piena di pericoli e trabocchetti da schivare. C'è una macchina che rischia di investire Shaft, un venditore abusivo cerca di rifilargli orologi rubati e tutto intorno è un brulicare di gente, di urla, di fumo. Shaft e la sua storia sfondano il botteghino. Il detective duro, sensuale, intelligente, dalla battuta pronta e soprattutto in grado di farsi strada proprio perché nero e di Harlem, all'interno di un mondo che solo lui può conoscere, conquista spettatori, in qualche modo sdogana, se non altro nella fiction cinematografica e televisiva, poi di conseguenza questa figura di nero americano. Anni dopo, nel 2012, Tarantino in Django Unchained farà a suo modo un sentito omaggio al film e a Gordon Parks, battezzando il personaggio della schiava da liberare Brumilda von Shaft e stabilendo quindi una possibile, magari anche verosimile, genealogia. Sarebbe lei, insomma, l'antenata dell'ispettore di Harlem. Il lavoro cinematografico di Parks continuerà anche dopo Shaft. Sarà lui il primo negli anni Ottanta a portare sullo schermo televisivo la storia di Solomon Northup, anticipando così il 12 anni schiavo di Steve McQueen, Oscar 2014. E sempre per la televisione racconterà la storia di Led Belly, cantante blues, figlio maledetto del sudamericano. Insomma, l'importante per Parks era raccontare storie. Storie alcune vere, come quelle che lui realizzava per i lettori di Life, o magari verosimili, come quelle per il cinema. Ma le storie erano tutte profondamente sentite, tutte quante genuine, nascevano dal suo desiderio di incidere sulla realtà, recuperando per sé un orgoglio di appartenenza, una ragione, e rivelando ai bianchi l'altra faccia della medaglia, la parte nascosta o comunque sicuramente taciuta dell'uomo americano.
Il 2 luglio 1971 esce nelle sale americane il film Shaft the Detective, diretto dal fotografo Gordon Parks. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio. Bah.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per ascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.